Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Martedì 2 aprile il 2019, buongiorno, buon pomeriggio, buon appetito. Con Marta fino alle 14.30, oggi è martedì, quindi l'aggiungi un posto a tavola, diventa tanto, non costa niente. Un successo di critica e pubblico, questo spazio di consulenza legale a UFO che offriamo volentieri e ospitiamo volentieri fisicamente in acquario l'avvocata Annalisa Parenti, che sarà con noi e con tutti in anche diretta Facebook. Ci siamo tutti in diretta Facebook, così non solo in audio ma anche in video. Fateci pervenire le vostre richieste di aiuto legale, di consulenza, questo è il senso di questo appuntamento. Se avete dei dubbi riguardo delle questioni ci potete scrivere e noi giriamo le vostre richieste. Ci potete scrivere, scrivete a me che sono marta@controradio.it, scrivete al buon Domenico Guarino, la mail è guarino@controradio.it e ci vediamo e ci sentiamo in onda dopo alle 14. Potete anche scrivere messaggi WhatsApp già da adesso, sempre per le questioni legali, anche per scrivere a me, lo sapete. Insomma, comunque il numero WhatsApp è sempre 366-6260-155. E dopo i recapiti e la scaletta a grosse linee, vi dico che oggi sono già sul chi va là, sull'attenti. So che non durerà questa temperatura perfetta che mi consente una vivibilità totale della giornata. Direte che uno, cioè, non, potrebbe anche non interessarci, invece sono sicura che è un tema per molti. Parlo di zanzare e allora c'è uno studio ufficiale, niente, hanno trovato una canzone che frena le zanzare, si riproducono e si nutrono meno quando la ascoltano. Io per dovere di cronaca mi sono prestata all'ascolto del suddetto brano, una tortura in verità, e svelo solo dopo di cosa si tratta evidentemente. E poi così un commento a margine del congresso mondiale di Verona, gente che, vabbè, insomma, si presenta con un certo curriculum per insegnarci e inculcarci i valori della famiglia tradizionale. Bene, alle 13.30 il consueto appuntamento con le notizie da Popolare Network. Nostro ex disco della settimana si chiama Lui Alexis Evans. Il pezzo è I Made a Deal with Myself, il disco è I've Come a Long Way.
Deal with myself. I won't let these things happen.
Controradio.it, la URL del nostro sito ufficiale, Controradio Firenze, il nome della pagina Facebook e anche della app. Sì. Un classico che non invecchia è Do It Again degli Steely Dan. We'll be right back.
Noi siamo per una Firenze liberata dal traffico, per un servizio di trasporto pubblico efficiente ed interamente su mezzi ecologici, disponibile H24, per il completamento rapido della tranvia senza anacronistici tabù, per una Firenze più salubre ed in prima fila nella lotta per i cambiamenti climatici. E tu, da che parte stai? www.sinistracivicafirenze.org, pagina Facebook Sinistra Civica per Firenze.
Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci. Domestica Alchimia presenta La Banca dei Sogni, la vita onirica è uguale per tutti? Uno spettacolo sull'importanza del sogno in un'epoca in cui la necessità di produrre prende il sopravvento su tutto. Sul palco l'attività onirica dal bambino all'anziano, un'indagine che si sviluppa fra la realtà e il sogno. Da venerdì 5 a domenica 7 aprile al Teatro Studio Mila Pieralli di Scandicci. Info teatrostudioscandicci.it.
Controradio.
Definitely con Psycho Killer. Francesca, riguardo il Family Day mondiale, insisto perché è imbarazzante anche la presunta portata di questa cosa, che si è risolta in un manipolo di gente con delle facce anche sotto certi aspetti inquietanti. Ma Francesca mi scrive: ora anche i garanti della famiglia ci dobbiamo sorbire. Mi pubblica una fantastica vignetta di appunto uno scorcio di un raduno di gente che non resiste, quindi ti deve dire come va bene vivere e come no. E fra i cartelli: padre e madre certi, no a figli da donatori esterni alla coppia, no famiglie strane. E c'è tecnicamente Maria e Giuseppe, e lei a lui dice: mi raccomando, se ti chiedono del bambino non entrare nei dettagli. E qualcuno sul web ha iniziato un post come didascalia, una foto che ritraeva Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e ogni volta che vedo la Meloni non posso non pensare che un amico mio carissimo la definisce la regina di Coattonia. Vabbè, insomma, il post dice: la didascalia recita: un 46enne divorziato, un figlio avuto dalla prima moglie, un figlio fatto con una seconda ex, attualmente pare fidanzato con una ragazza di 26 anni, 20 anni meno quindi, figlia di uno che ai tempi definiva traditore, e una leader politica con un figlio concepito al di fuori del matrimonio. Vanno al congresso di Verona per illustrarci i valori della famiglia tradizionale e per spiegarci come le donne dovrebbero restare a casa a badare ai figli. E la miglior, diciamo, il miglior paragone che si può fare dell'assurdità di tutto questo è, lo prendo in prestito da un attivista dei diritti LGBTQI, che una volta in un'intervista ha detto: i diritti sono come il sole, cioè il fatto che anche io mi stenda a prendere il sole, e quindi ognuno di noi prende il sole, cioè il sole che prendo io non influisce sul sole che prendi te, non è che ti levo il sole e quindi tu ne prendi meno. Ed è esattamente così, i diritti. Perché? Perché mi devi dire o ci devi imporre? Vabbè, insomma, scatenatevi pure. La regina di Coattonia è stata incoronata dalla regina madre Alessandra Mussolini. Questo è il messaggio di Alessandro. E questo è Sinéad O'Connor con Fourth and Vine.
Some eyeliner on, I'm gonna look real nice. I'm going down to the church on the Fourth and Vine. I'm gonna marry my love and we'll be happy for all time. Yeah, he's the sweetest man you could find, so gentle and so kind, and he's got those big brown eyes. I can't believe me, lucky he's mine. Not that he's no wuss, girls, you know his love is serious. So warm inside, when he takes me for a buggy ride, when he takes me for a buggy ride.
You know his love is serious, so warm inside. When he takes me for a buggy ride, when he takes me for a buggy ride.
E mi accorgo ora che ieri ho lisciato un messaggio che invece mi aveva scritto Katia, 13:30 per me, e poi è sugli scherzi di dei pesci d'aprile. Mi dice: da ragazzina io e mia sorella trovammo nelle patatine ragnatela e ragno finti, attaccammo il tutto in un angolo di parete in camera dei miei, la mia mamma che urlava, il babbo con la ciabatta e tentava di schiacciare il ragno senza macchiare la parete, esilarante. Cioè, mi fa ridere solo a leggerlo. Complimenti ragazze.
Did you read the news? I'm a bit confused. The gun fever is bad.
The gun fever.
Rudeness and the gun. It's the talk of the town. The gun fever is bad.
The gun fever.
Un papa che si sbilancia. Dio ci ha creati sessuati, egli stesso ha creato la sessualità che è un suo dono e dunque niente tabù. Parlava così Bergoglio. Le notizie, a dopo.
Popolare Network, Popolare Network.
Buon pomeriggio dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 13:30. Il ministro Di Maio ha firmato il decreto che sblocca le risorse per gli ammortizzatori sociali di 60.000 lavoratori nelle 18 aree di crisi complessa in Italia. Quasi 800 sono in Sardegna. Lo hanno riferito poco fa i sindacati dei metalmeccanici sardi, ex Alcoa, che si trovano in presidio davanti al Ministero del Lavoro a Roma. Ora il decreto andrà al MEF, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la firma del ministro Tria. Poi ci sarà un passaggio alla Corte dei Conti prima che le risorse siano trasferite alle regioni. Anche stringendo i tempi, gli ammortizzatori sociali non arriveranno ai lavoratori prima di giugno, ha detto Bruno Usai della RSU ex Alcoa di Portovesme. Siamo preoccupati, ha aggiunto, perché la situazione è drammatica non solo per noi ma anche per gli operai dell'altra area di crisi complessa dell'isola, Porto Torres. Da ieri sera non si ha più notizia di un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo, tra cui donne e bambini, da cui era partita una richiesta di soccorso al numero di Alarm Phone. È proprio il sito, punto di riferimento di migliaia di persone che affrontano la traversata del Mediterraneo, a segnalarlo. I migranti hanno contattato Alarm Phone nel pomeriggio dando le loro coordinate, poi la linea è caduta, un nuovo contatto alle 22, ma da allora più nulla. Alarm Phone racconta di aver provato a contattare i numeri della Guardia Costiera Libica, ma nessuno ha mai risposto. Ha poi segnalato la barca in difficoltà alla sala operativa di Roma, che si è limitata, raccontano, a fornire un altro numero dei libici che non hanno mai risposto. A rilanciare l'SOS di Alarm Phone anche gli spagnoli di Open Arms, bloccati in porto a Barcellona da mesi dalle autorità spagnole, ora in cerca di una nuova bandiera per poter riprendere le operazioni di soccorso. E proprio oggi un'altra ONG, la Sea Watch, che avrebbe dovuto riprendere le operazioni di soccorso in mare 2 settimane fa, denuncia che l'Olanda ha cambiato le norme impedendo di fatto l'imbarcazione di tornare a navigare. Veniamo all'economia italiana. Il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis ha dichiarato che l'economia europea sta rallentando e nei prossimi mesi i dati potrebbero essere peggiori degli attuali. In particolare Dombrovskis ha evidenziato rischi per l'Italia. Una nuova brutta notizia dopo il giudizio severo dell'OCSE di ieri, che ha previsto per il 2019 una decrescita dello 0,2%. E intanto stamattina la presidente del Consiglio Conte ha ricevuto l'avvertimento del presidente della Commissione europea Juncker. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Prima l'OCSE e oggi la Commissione Europea, doppia bocciatura delle previsioni di crescita italiane. Questa mattina Conte ha incontrato Juncker e, a parte l'amore dichiarato dal Presidente della Commissione Europea per l'Italia, il giudizio dell'economia italiana è stato negativo. Sono preoccupato nel vedere che l'economia italiana continua a regredire. Per Juncker gli accordi erano che la crescita sarebbe stata dell'ordine dell'1%. Sappiamo, ha continuato, che quella cifra deve essere rivista al ribasso. Stessa cosa ieri dall'OCSE, che vede l'Italia in stallo con una contrazione del PIL nel 2019 dello 0,2%, e in più l'OCSE critica quota 100 e reddito di cittadinanza, che aumenterebbero debito, diseguaglianze e lavoro nero. E oggi il segretario dell'OCSE ha incontrato a Roma Conte e di questo probabilmente hanno parlato. Il governo promette che le misure aiuteranno, in particolare il decreto crescita e lo sblocca cantieri, ma sullo sfondo il timore è di una manovra correttiva e la consapevolezza che le due misure simbolo del governo non basteranno per attenuare la preoccupazione. Linea allo studio.
E oggi il governo britannico si riunirà per cercare di uscire dallo stallo sulla Brexit. È previsto un incontro di almeno 5 ore dove Theresa May proverà un'ultima mediazione tra le diverse correnti del suo partito per provare ad evitare il no deal che scatterà il 12 aprile. L'intenzione della May sarebbe di cercare di ripresentare il proprio accordo una quarta volta alla Camera domani o giovedì. Sono le 13:34 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 15:30 con le notizie di Popolare Network.
Popolare Network.
Festa dei Camminanti 2019, a piedi, la terra è divina. Dal 5 al 7 aprile sul Monte Pisano ti aspettano escursioni a piedi, musica, danza, libri, spettacoli e laboratori di teatro, conferenze, merende e visite culturali. 70 eventi per 3 giorni di festa in cammino, tutto a piedi, tutto all'aperto. Arts and Crafts e Street Food in piazza. La Festa dei Camminanti è ecologica, no usa e getta. Porta con te un bicchiere, un piatto e usa la borraccia. Info e programma dettagliato camminanti.it e info@camminanti.it.
Souvenir d'Italie, la nuova mostra di disegni e acquerelli della collezione Horn. Un omaggio al bel paese attraverso viaggi, suggestioni e vedute di artisti come Claude Lorrain e Francesco Guardi. 22 disegni dedicati all'Italia e realizzati tra il 500 e l'800. Un'esposizione unica ed esclusiva dal 6 aprile al 30 luglio al Museo Horn di Firenze. Souvenir d'Italie. Info su museohorn.it.
Controradio Club e Controradio presentano per giugno un bellissimo viaggio al sud, il Cilento e le coste del mito. Dal 13 al 16 giugno si visiteranno gli scavi archeologici e i musei di Pestum, Pioppi e Velia, le 3 città della Magna Grecia. Il borgo in pietra di Acciaroli, nella Parco Nazionale del Cilento, ed ancora il Museo Vivente della Dieta Mediterranea e caseifici della mozzarella di bufala. Il Cilento e le coste del mito, un viaggio da non perdere, a giugno, in compagnia di Domenico Guarino. Se sei interessato, scopri tutto su www.controradio.it, banner Cilento. I posti sono limitati.
Suona chitarra mia.
Teatro della Pergola. Marcello Cotugno è il regista dell'adattamento teatrale di Regalo di Natale di Pupi Avati, la celebre notte di poker tra 4 amici che racconta il trionfo del singolo sul collettivo. Un'amara riflessione su come stiamo diventando o su come forse siamo già. Regalo di Natale, da martedì 2 a domenica 7 aprile al Teatro della Pergola di Firenze. Info teatrodellapergola.com.
Teatro Metastasio, stagione 2018-2019. Info, programma e prenotazioni su www.metastasio.it e 0574 60 85 01. Dal 4 al 7 aprile al Teatro Fabricone Franco Branciaroli e la giovane promettente Marina Occhionero nello struggente Lettera Nour di Rashid Benzin, in scena 2 sguardi antitetici e senza pregiudizi sull'Islam.
Contro Radio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
La città metropolitana di Firenze. I progetti, i servizi e le attività nel territorio metropolitano fiorentino.
Salutiamo Marina Cappogno.
Dal 94 al 2011 in qualità di consigliera regionale di parità e tuttora si occupa di lavoro al femminile, pari opportunità di genere e questioni relative ai conflitti familiari.
Ci racconta della vita delle donne nel lavoro, nelle professioni, che è una grande esperienza in questo, no?
Allora, essere donne nel mondo del lavoro è dura, è veramente dura. Nel mondo delle professioni, che è quello che conosco, certo, diciamo più direttamente, proprio perché lo vivo tutti i giorni, mi viene da dire sempre: le donne libere professioniste, ma sono davvero libere? In realtà siamo probabilmente più legate delle altre donne alle nostre specificità, alle nostre differenze, e ci troviamo a dover lottare in un mondo che è prima di tutto molto connotato al maschile, quindi è tutto con orari al maschile, con modalità anche di approccio al maschile. Il cliente cerca sempre l'aggressività, cerca la durezza, mentre sarebbe molto interessante riuscire a proporre una modalità anche dell'approccio alla giustizia un po' diversa.
È molto interessante questo, perché noi siamo ancora in una circostanza dove la convivenza col femminile nel mondo del lavoro è una cosa veramente fastidiosa. L'allattamento, che c'entra l'allattamento? Il lavoro è una cosa, non può c'entrarci l'allattamento con il lavoro.
Infatti io racconto sempre un episodio quando ero più giovane, avevo i figli piccoli, in un processo penale, e voi sapete che i processi penali hanno degli orari pazzeschi, si comincia alle 9, non si sa quando si finisce, per cui proposi al giudice un rinvio per l'allattamento, in quanto io non avrei potuto gestire un'intera giornata aspettando che ascoltassimo i miei testimoni e così via. Per cui il giudice mi guardò come se fossi una marziana. Lui disse: allattamento, dice, ma roba da pazzi, dice, questa cosa io non l'ho mai sentita. E il rinvio ovviamente non me lo diede, per cui fu tutta una cosa molto complicata. Mentre recentemente c'è stata una importante modifica grazie alla fatica che abbiamo fatto anche noi avvocate, con cause, con impugnazioni, per modificare addirittura proprio le regole del processo penale, e quindi le donne avvocato possono avere un rinvio legato appunto alla maternità, al puerperio e così via.
Daniela,
che fatica però.
Ti ho sentito tante volte parlare, ne abbiamo discusso tante volte insieme, Marina. Il problema spesso del lavoro e di tutte le cause di cui tu ti occupi quotidianamente, spesso è per le donne la maternità. Questo è davvero un problema ancora oggi, cioè non si riesce a conciliare lavoro e famiglia?
Sì, effettivamente è il problema. Il problema, è brutto parlare della maternità come un problema, perché dovrebbe essere anzi un momento gioioso, un momento importante di crescita, ma le aziende, io lo vedo ovviamente dal mio punto di vista di avvocata giuslavorista che generalmente difende i lavoratori e le lavoratrici, vedo una grande fatica da parte delle aziende ad accettare addirittura l'idea della maternità delle dipendenti. Spesso accade che vengono appunto a trovarsi di fronte ad un rinvio, ad un'assenza per questo tipo, e le aziende quasi si offendono, quasi fosse una specie di offesa personale: me lo dovevi dire, ce lo dovevamo dire prima, come se, capito, nell'Ottocento si sottoscrivevano le clausole di nubilato, no? Le donne venivano assunte solo se si impegnavano a non sposarsi, e se si sposavano venivano licenziati.
Un po' culturalmente con la testa siamo fermi a quell'Ottocento,
sì.
Ma nella storia della seconda metà del Novecento, dagli anni 60 agli anni 70, cioè voi avete avuto una preclusione all'accesso a tante parti della carriera delle vostre professioni, oppure no?
No, sicuramente.
Si parla della discriminazione economica, ma non è solo un fatto economico, no?
No, sicuramente, anche se la Costituzione dice che appunto le donne hanno parità di diritti, fino agli anni 60, per esempio, le donne non potevano entrare in magistratura, cioè fino alla legge del 63 non hanno potuto accedere ad una funzione importantissima, che è quella appunto della funzione giudicante, e nonostante appunto una regola di parità costituzionale. E questo perché? Perché c'erano una serie di pregiudizi anche molto imbarazzanti. C'erano alcuni addirittura parlamentari che sostenevano che le donne non erano proprio proprio atte alla funzione del giudicare, perché una volta al mese non erano proprio molto equilibrate, oppure non sapevano mantenere il segreto della camera di consiglio, troppo chiacchierone.
Ma incredibile, pettegole, diciamo così,
pettegole avrebbero detto, capito, oppure fatue, leggere, cioè come si fa ad affidare una funzione del giudicare ad una donna?
Incredibile,
anni 60.
Terei solo con una cosa: tu hai un maschio e una femmina, hai due figli, va
esatto.
bene? E sei riuscita a conciliare il tuo lavoro faticosamente, ma l'hai fatto e bene. E come vedi il loro futuro? Lo vedi diverso per un maschio e per una femmina? Che idea ti sei fatta?
Ma la speranza ovviamente è che entrambi, che sono appunto una giovane donna e un giovane uomo, che possano avere le stesse opportunità, la stessa fortuna. Però ecco, rispetto a mia figlia sono leggermente più preoccupata, anche se è rispetto al maschio ancora più diciamo determinata, impegnata, però ecco, pensarla al momento dell'accesso al mercato del lavoro, sentirsi magari chiedere davvero: ma sei fidanzata? Ma ti vuoi sposare? Ma hai intenzione di fare figli? Così come si faceva una volta, anche oggi, e che questo possa condizionare il suo futuro, un po' mi mette i brividi, mi mette preoccupazione. È un problema che probabilmente mio figlio non avrà mai, il quale appunto si potrà approcciare a qualsiasi attività senza che nessuno si ponga il problema di mettere su famiglia, ecco. Quindi
Marina,
sono un po' preoccupata.
Grazie Marina Capponi per esserci venuta
grazie.
A trovare
la città metropolitana di Firenze, i progetti, i servizi e le attività nel territorio metropolitano fiorentino.
We'll be right back.
13.49, rientro dopo il GR. Ok, obiezione accolta. Qualcuno mi scrive: propongo di smetterla di nominare la parola 26enne. Pensavo fosse una questione linguistica, invece no. Si deve parlare di Salvini condannandolo per la violenza quotidiana che esprime e che diffonde nella società. Che esca con una 26enne non dovrebbe interessarci, e soprattutto se ci definiamo open minded non dovrebbe essere uno spunto di critica nei suoi confronti. Ok, obiezione accolta. Era Neil Young con un classicone, Hey Hey Into the Black, anzi Hey 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 My My Into the Black. Fra poco, alle 14, anche in diretta Facebook con l'avvocata Annalisa Parenti e il giornalista Domenico Guarino. Siamo anche in diretta Facebook per le vostre richieste di consulenza legale a UFO. Andiamo in onda con Tanto non costa niente. Nel frattempo, questo è il nuovo dei Radiohead. Un giorno lo perderemo, lui evaporerà in un vento malato. Il pezzo si intitola Ill Wind. Vero, tutto vero. Qualcuno mi scrive: grazie, sono emozionato, grandissima canzone vecchia, bei ricordi, viva Controradio, un abbonato di lungo corso. E mi prendo la bacchettata, non è il nuovo singolo. La verità è che era un po' questi brani famosi ma non famosissimi, era una ghost track del disco del 2016, A Moon Shaped Pool. Se la sua piscina a forma di luna ci invitasse, perché no? La notizia è che dall'inizio dell'anno è disponibile in streaming la bonus track del nono album dei Radiohead, pubblicato nel 2016.
Thank you. le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari. E alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene e Charlotte. E poi l'Egitto è un'altra età. Marce svastiche e federali sotto i fanali, l'oscurità. E poi il ritorno in un paese diviso, più nero nel viso, rosso d'amore. Aida, come sei bella. I salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. E chi ce l'ha? E poi trent'anni di safari, fra antilopi e giaguari, sciacalli e la pelle. Aida, come sei bella.
Aida di Rino Gaetano, no, non è questa la canzone che frena le zanzare, ce n'è una, vi svelo l'arcano, qualcuno mi ha scritto se è una canzone neomelodica, preferisco, dunque, comunque se è la canzone che allontana le zanzare in stile neomelodico, preferisco che mi salassino. No, non è un neomelodico, è un pezzo di Skrillex. Il pezzo si intitola Scary Monsters and the Nice Sprites. Inascoltabile, veramente. Io l'ho definita una zarrata a trap, veramente tamarra, non so come che altro dire, insopportabile. C'è un pessimo uso dell'elettronica, diciamo, e lo studio è ufficiale, è stato pubblicato su PubliMed, perché di fatto le zanzare odiano le vibrazioni prodotte dalla musica, in particolare da Scary Monsters e Nice Sprites, sentendosi a disagio, e niente, pare che non si riproducano volentieri con queste canzoni orrende. Ricordiamoci anche che la la zanzara che ci punge è la femmina. Vabbè, insomma, io non so voi se ci avete dei trucchi fenomenali per evitare di essere assaliti, se ci avete dei buoni consigli da darci a tutti. Temo però che ne dovremmo riparlare. Siamo pronti fra pochissimo con Tanto non costa niente, il nostro spazio di consulenza legale a UFO. Potete anche telefonare eventualmente allo 055 739 9933.
Big Data, grandi numeri con Marta Big. Dal 2 al 7 aprile a Firenze, edizione speciale per i 10 anni di Middle East Now, il festival di cinema e cultura sul Medio Oriente contemporaneo. Oltre 40 film al cinema, la compagnia è Cinema Stenzen. Ospite speciale il regista iraniano premio Oscar Asghar Farhadi. Focus su Afghanistan, Siria, Palestina, Israele, Turchia e Iraq. E poi mostre, cibo, musica, talks ed eventi. Info middleeastnow.it. Tenax in collaborazione con Gold e Project Family presenta Colle del Fomento in concerto. Venerdì 5 aprile al Tenax di Firenze tutti i brani dell'ultimo lavoro Adversu ed il meglio dei primi tre album. Apertura porte alle 21, alle 21.15 proiezione di Per tutto questo tempo, video documentario sui Colle del Fomento. Open Act Hip Hop alle 22.15, inizio live alle 23, after show drum and bass dall'una. Ingresso 5 euro a partire da 12:30. Prevendite mail ticket.it, info tenex.org. Teatro Niccolini. Io nel pensier mi fingo. Sulla musica di Andrea Portera eseguita dal vivo, i nuovi portano in scena i versi dei più grandi poeti del Novecento con il progetto a cura di Sauro Albisani. Terzo appuntamento, venerdì 5 aprile. L'incendiario, cabaret Palazzeschi. Letture di poesie scelte di Aldo Palazzeschi. E a seguire un gioco di ruolo che coinvolgerà le persone in sala. Info teatrodellatoscana.it.
Contro Radio.
Le due in punto, il buongiorno spassionato va a Domenico Guarino, che
eccoci
è sempre
qua
con noi.
Buongiorno.
A quest'ora, il martedì aggiungi un posto a tavola, diventa Tanto non costa niente, presente l'avvocata buongiorno. Annalisa Parenti, buongiorno. Buongiorno, bentrovata.
Io faccio... No, come...
Che fai?
La, come si dice? Il servitore che la...
Come si dice?
L'area, la sto
prima.
Areando. Parlavamo dei catari noi nel frattempo, dei catari.
Catari?
Sì.
È un'antica popolazione.
No, catari è una, diciamo, una eresia che si diffuse nella Francia meridionale, nell'Italia settentrionale, tra il XII e il XIII secolo. Ci sono le terre dei catari nel sud della Francia, c'è anche la cucina catara. Peraltro sono gli antesignani dei patarini.
Un movimento
Vabbè, ma che ne
ereticale.
Sapete voi? Esatto.
Vabbè, siccome il suo
no, ma dicevo,
l'ha studiato, che niente, siccome fa ieri... poi aggiornamento, è sempre su quei periodi lì. Però è bene perché ne parla, ne sa.
Infa.
Non abbiamo neanche invitato a scrivere, ma dici dove.
No, dicevo,
cioè,
allora,
non so, dei catari.
Diretta Facebook, naturalmente, diretta
sì.
Facebook, 366-6260-155. Numero WhatsApp, no, dicevo le catari perché ieri sera ho avuto parlavamo di casi di cronaca un po' brutti, io e l'avvocata qui. Quindi ieri sera mi è venuta un'illuminazione che avevano ragione i catari, perché i catari sostenevano che il mondo è governato dal male e quindi noi non possiamo
come dargli torto.
Esatto.
Cioè,
per cui loro rifiutavano completamente qualsiasi forma di così, sia di autorità, perché non aveva senso, sia di
perdono,
cioè
di,
tutto
di...
quello che era relativo al mondo era male e
quindi uccidere tutti,
sì, cioè no,
rinchiusi
nel senso,
nelle
questo
segrete
è già il
da
regno...
vedere come va, da vedere come
capito,
va a finire.
No,
prima le donne
esatto
no, non lo dicevano, anzi
disabili,
erano, anzi no le donne catare erano molto libere, quindi lasciamo perdere, vabbè, ecco. Vediamo se no c'è questa vena di pessimismo, invece dobbiamo essere ottimisti. Poi c'era Salvini ieri all'isolotto, tutti ottimisti,
tutti.
Ha detto ci vuole bene, l'ha scritto su Facebook. Di cosa parliamo, Marta? Oggi.
Dica.
Parliamo del Dopo di Noi, legge sul Dopo di Noi, legge del 2016, che è una delle più belle leggi del governo di centrosinistra, diciamo, governo Renzi, credo, che ha istituito un principio, ha dato corpo giuridico ad un principio fondamentale, cioè che le persone diversamente abili hanno diritto, come tutti, come dice l'articolo 3 della nostra Costituzione, ad una vita dignitosa, e che quindi compito della Repubblica, come dice l'articolo 3 della Costituzione, assicurare che questo diritto sia cogente, no? Quindi da questo deriva poi la legge che andremo a affrontare, in particolare perché ci è arrivata una mail, mi è arrivata una mail a guarino@controllare.it che mi chiedeva in particolar modo dei chiarimenti relativamente al trust, che è uno degli strumenti presenti in questa legge.
Sì, ricordiamo il numero WhatsApp, scusate perché ancora non l'abbiamo fatto, 366-6260-155, ci potete scrivere anche adesso per questioni legali da sottoporre,
esatto,
all'avvocato.
Però prima io volevo fare un passaggio indietro, ne abbiamo già parlato con l'avvocata, sulla questione della carcerazione preventiva, perché come sai Marta ultimamente è tornata molto d'attualità relativamente al caso dei giovani accusati di violenza sessuale nei confronti della ragazza che è stata a quanto pare violentata nella circumvesuviana di Napoli, no? Due di questi sono liberi. Sì. Sono stati scarcerati, due su tre mi sembra.
Due su tre, due per su ora.
Per cui c'è stato un movimento di indignazione generale, anche perché lei ha dichiarato: beh, come si fa ad avere fiducia nella giustizia,
certo,
quando poi io rischio di trovarmeli magari
di nuovo. Comunque è orrendo da accettare per chiunque altra.
È orrendo da accettare, però noi dobbiamo dire, qui chiedo conforto all'avvocata se sbaglio, che è la legge. Cioè la carcerazione preventiva non è un modo per pregiudicare una persona.
Certo.
È uno strumento che viene utilizzato a determinate condizioni.
Sì, come appunto dicevamo prima, credo che il problema di fondo sia quello di anticipare molto i processi, perché purtroppo se tu dai alla popolazione, ai cittadini, determinate informazioni, se già vengono etichettati, quindi condannati certi soggetti in quanto stupratori, quindi un reato orribile nei confronti di una ragazza da sola in una ascensore, è chiaro che poi quando queste persone vengono scarcerate non è comprensibile da parte di noi, da parte delle persone tra
dell'opinione pubblica,
normale,
diciamo,
dell'opinione pubblica, non è comprensibile. Perché non è comprensibile? Perché probabilmente l'errore è a monte, cioè il continuare a fare i processi in maniera così eclatante, senza tener conto del nostro ordinamento, che purtroppo o fortunatamente prevede delle garanzie anche a chi commette un reato, e queste garanzie devono comunque essere garantite, scusate il giro di parole, perché altrimenti non siamo più uno stato di diritto. Quindi è chiaro che poi io non capisco perché queste persone che tu hai già definito stupratori poi adesso sono liberi, ma sono liberi perché giustamente, come diceva lei, ci sono la carcerazione preventiva è tutt'altro rispetto a quella che è la condanna, è un meccanismo che prevede ben altri presupposti per essere applicata, non può mai essere un'anticipazione di una condanna,
surrogato al giudizio,
perché anche una persona che è dagli indizi di colpevolezza molto alti, e probabilmente forse qui ci sono anche delle incertezze, possono esserci dei dubbi da risolvere, questo non significa che queste persone sono innocenti, anzi, però probabilmente gli inquirenti hanno bisogno di fare ancora indagini, non ci sono delle prove così eclatanti.
Sarà comunque il processo stabilirlo,
esatto,
no? La carcerazione preventiva,
quindi
il giudice giudica su inquinamento delle prove,
pericolo
di reiterazione del reato, cioè di farlo di nuovo,
esatto,
e fuga.
Ecco.
E forse l'unico che potrebbe starci è la reiterazione.
Ma scusa, cioè questo c'ha il momento da luna piena, il venerdì sera mi è andata bene, sto in carcere fino alla domenica, giusto per il lunedì,
so,
per rifarmi,
ma
con
so,
un'altra,
ma infatti,
che
esatto,
entra in ascensore con tre ragazzi.
Ecco,
io so,
perché io che voglio continuare a credere in questa giustizia nella quale è sempre più difficile credere, io voglio credere che probabilmente devono essere fatti degli ulteriori accertamenti, che probabilmente ci possano essere delle zone d'ombra su quella che è la ricostruzione. Probabilmente ci sono degli aspetti da approfondire, perché solo,
capisci, stiamo dicendo che non basta che questa li ha riconosciuti, non basta che questa si è fatta visitare, non basta,
no, attenzione. Però stiamo dicendo altro. Perché se no avvaloriamo un principio sbagliato. Tutto questo farà parte del processo. Qui non siamo in fase di processo. Qui il processo non è ancora cominciato.
Come fa a stabilire che questo non rifarà una violenza? Cioè,
e quello è il giudice sulla base degli elementi,
Marta,
che ha.
Se noi partiamo da questo presupposto, ricordiamoci, attenzione, io qui quello che sto per dire sarà assolutamente impopolare, me ne assumo però la responsabilità, perché sono un avvocato. Qui non stiamo parlando di un soggetto che è stato colto in flagranza di reato.
Ecco.
Qui stiamo parlando comunque di una denuncia successiva, dove ovviamente i riscontri ad oggi che noi abbiamo, e noi parliamo poi, non conoscendo le carte, noi parliamo su quella che è la ricostruzione, che ovviamente tutti abbiamo appreso da fonti giornalistiche parlando di soggetti dove noi ben sappiamo che, purtroppo, per quanto brutto sia il tipo di reato, ma nelle varie condotte possano esserci anche delle condotte diverse, e non tutti possano avere lo stesso gravità.
Ho capito.
Questo fa parte di un processo. Però, se vogliamo rinunciare al processo, rinunciamo al processo.
Allora, però è difficile farlo parlare, perché passare, perché arriva un messaggio e dice: ma non esiste la custodia cautelare in carcere per questo reato? Ma esiste per tutti i reati che la prevedono. Il problema della custodia cautelare si giustifica su questi tre elementi: pericolo di fuga, pericolo di reiterazione del reato, cioè rifarlo di nuovo, e pericolo di inquinamento delle prove. Ed è un giudice che giudica solo su questo, non giudica se tu sei colpevole o meno. Cioè, un giudice può anche giudicare che tu sia colpevole,
giudici, poi saranno giudici diversi, peraltro quelli
può anche dire per me tu sei colpevole, però in questo momento non sei in grado di scappare, non sei in grado di inquinare le prove, non ti ritengo in grado di rifare questo specifico reato.
Le carceri sono piene,
ma non dovrebbe contare. Certo. Ricordiamo che l'Italia è stata più volte redarguita per l'abuso di carcerazione preventiva. Ma insomma, io ho tirato fuori questo caso perché è un caso abbastanza emblematico, dove si misura la civiltà giuridica di un paese, secondo me, perché è facile fare i colpevolisti o i garantisti quando, insomma, c'è di mezzo il politico, il grande criminale. Il problema è farlo quando davvero c'è un caso difficile come questo, perché tutti vorrebbero che fossero in carcere questi, chiariamoci.
Io credo che di fondo qui noi non stiamo, quando succedono queste cose, noi dobbiamo renderci conto di un fatto che, a mio avviso, non stiamo tutelando soprattutto e neppure la vittima. Perché? Perché io so benissimo, sono sicura al 100%, che a fronte della scarcerazione di queste persone c'è stata una buona parte, una grande parte, spero grandissima parte, si è indignata, ma probabilmente c'è stata un'altra parte, dirà: visto, è la solita, forse non è vero, forse se l'ha inventato, perché teniamo conto anche
c'è
di
anche questo.
Questi processi, questi casi così gravi, delicati, non dovrebbero
finire
sui giornali nell'immediatezza.
Certo.
Perché purtroppo, ripeto, poi alla fine abbiamo gli innocentisti e i colpevolisti, e di fronte all'innocentista chi ci va di mezzo è una ragazza che probabilmente ha subito un fatto gravissimo e la segnerà a vita. È giusto questo?
No.
Quindi è sbagliato proprio all'inizio.
Certo. Però secondo me è un problema di cultura, perché i giornalisti, entro i limiti, le notizie le devono dare, entro i limiti previsti dalla deontologia. Qui c'è un discorso di diverse professioni. Il problema è l'opinione pubblica, che non viene preparata. Cioè, questo è che non c'è cultura giuridica, che tutto finisce in tifoseria, che non c'è la capacità di avere un distacco rispetto alle cose che accadono, e che la politica non aiuta. Questo è il vero problema, perché poi diventano motivo di carriere politiche. Questo è
perché di strumentalizzazione.
Allora, c'è il post, c'è il tweet.
Certo, ognuno strumentalizza a proprio piacimento.
Allora, prima di arrivare alla legge dopo di noi, ci arriva un messaggio a 366-6260-155. Angelo vorrei chiedere una cosa pratica. Lui dice: basta filosofia, andiamo sul pratico. Ho presentato ricorso contro una multa presso il giudice di pace di Firenze. Mi sono presentato all'udienza, il GDP, giudice di pace, mi ha ascoltato, mi ha stretto la mano, bene, grazie, arrivederci. Ma la sentenza come e quando potrò consultarla? Dice: giustamente.
Quando il giudice la farà, quindi bisogna capire quando è successo tutto questo. I tempi per ottenere la sentenza possono essere, ora devo dire che in quel caso il giudice avrebbe anche potuto eventualmente farla subito, però il giudice evidentemente si è riservato, farà la sentenza, quindi le tempistiche purtroppo non sono,
non aiutano,
non sono prevedibili.
Ma non c'è un termine
questo
massimo?
Questo dipende dal giudice, dipende
non c'è un termine massimo,
non c'è un termine
bella
massimo
vita, eh?
Ci sarebbe un termine massimo ma non c'è un termine massimo, okay. Quindi io consiglio a questo signore di stare
calmo,
no, a parte il calmo di stare connesso alla cancelleria telematica del giudice di pace, a cadenza settimanale inserisce il numero del ruolo generale e a un certo punto apparirà la magica parola scritto sentenza depositata.
E allora a quel punto, se la può consultare online o la
a quel punto dipende, a volte sono la trova pubblicata, però intanto questo lo può fare tranquillamente.
Ma lei sarebbe favorevole a una maggiore informatizzazione della giustizia?
Ma la giustizia adesso è abbastanza informatizzata, quindi insomma c'è un accesso molto facile anche di consultazione per i cittadini.
Ma anche per sveltire i tempi, no?
Ma sicuramente il processo telematico in questo senso è stato molto civile.
Funziona
perché
comunque, però se ne parla poco, magari un giorno dedichiamo una puntata.
Sì, diciamo che il processo telematico è per gli operatori, nel senso ha agevolato quelle che è il deposito di atti, quelle che sono le consultazioni dei fascicoli, assolutamente sì, però c'è anche tutta la parte, specialmente per ciò che riguarda il giudice di pace, dove ancora lì il processo telematico, ahimè, è un po' indietro nonostante le promesse, quindi ancora il giudice di pace lavora molto sul cartaceo, però grazie al collegamento è possibile vedere lo stato, quindi uno non riesce a depositare gli atti o trovare gli atti, ma almeno vede che cosa sta succedendo.
Ma lei sarebbe favorevole, siccome leggevo l'altro giorno che ci sarà una casa discografica ha sottoscritto un contratto con un algoritmo che farà tipo 15-20 album nei prossimi anni.
Pensa,
non so se visto questa notizia.
Che non morirà neanche per droga.
Capito?
Insomma,
esatto.
Sono
perfetto.
Cose che una casa discografica
cerca la notizia perché la sentivo non mi ricordo se la sentivo dalla Giustina o da Dave nel pomeriggio.
E questo tradotto nella giustizia.
Ecco, non le sarebbe favorevole ad un algoritmo giudice? Cioè, per le cause più semplici, no? C'è un sito www.giudice.it e decide lui, cioè sveltiamo i tempi, no?
No. Okay. Perché comunque
in definizione è possibile.
No, è impossibile, poi è giusto che comunque sia ogni caso è un caso a sé e deve essere anche
perché l'uomo è complicato, arrivare a questo complicati, quindi dobbiamo accettare anche i tempi che questo comporta, perché non possiamo solamente quando capita a noi vogliamo tutto e subito,
dobbiamo
dare i tempi a questo cervello di funzionare. Veniamo alla legge, dopo di noi dicevamo un'ottima legge, possiamo intanto dire cosa prevede questa cosa, i cardini di questa legge.
Allora, la legge del dopo di noi è proprio il titolo della legge, chiarisce l'argomento, cioè un intervento che finalmente il legislatore ha fatto è diretto a tutelare le persone che hanno delle disabilità, comunque una situazione di non autosufficienza, di intervenire dopo di noi, cioè dopo la morte o comunque l'impossibilità di chi se ne occupa di continuare a farlo. È un po', credo che sia stata raccolta la preoccupazione, pensiamo ad un genitore che ha un figlio disabile, durante la vita del genitore, cerca di dare tutto al figlio, di anche interpretare i suoi bisogni, di cercare di fargli vivere una vita il più dignitosa possibile, e questo significa fargli fare attività, cercare sempre di anche quella è l'inclusione sociale di questo ragazzo. Il problema è che purtroppo quando questo genitore viene meno, comunque la persona che se ne occupava, perché muore o semplicemente perché invecchia, cioè non dimentichiamoci che specialmente un genitore quanto è apprensivo nei confronti dei figli, quanti sacrifici fa, però a un certo punto dice vabbè, prima o poi diventa grande e quindi io posso invecchiare tranquillamente. Pensiamo alle persone che purtroppo non possono dire fra un po' cresce e così io posso invecchiare. Il problema, la grande apprensione. Ecco, la legge sul dopo di noi, che ritengo una legge importante, forse ancora poco conosciuta, ha proprio questo tipo di obiettivo, con tantissimi interventi, perché ad esempio invito chi può essere interessato a per esempio a consultare il sito sulla regione, presso la regione Toscana, dove ad esempio sono individuati e sono catalogati tutti i luoghi dove sono stati create delle situazioni di inclusione sociale, quindi da alloggi, da posti dove le persone possono poi i ragazzi o comunque le persone adulte andare anche
a sviluppare la propria indipendenza, perché uno dei cardini, esatto, è anche quello, no?
E soprattutto garantire che dopo comunque
ci sia una qualità.
Sicuramente, questo è un po' la preoccupazione, insomma, la richiesta della mail. Uno strumento che.
Ecco, cos'è questo trust?
Allora, questo trust, la parola trust è una parola che probabilmente sempre. Diciamo, parlando di informazione, è visto un po' in negativo, perché
uno pensa subito, esatto, a Rockefeller,
no, uno pensa subito al maneggio, ma il trust non ha niente a che fare, no, con l'antitrust, che okay, invece è una parola di cui si sente parlare spesso, perché l'antitrust, detto in modo molto molto semplice, è quel meccanismo che si cerca di appunto ostacolare, che prevede degli accordi fra grandi, diciamo, grandi
potentati
società economiche. Quindi questo antitrust, nel senso, si mettono tutte insieme per
tutelare che ci siano delle posizioni dominanti nel,
esatto,
mercato,
per
il trust è sostanzialmente un cartello,
esatto, per evitare. Quindi noi siamo un po' abituati a questo antitrust,
vediamo il trust come una cosa
parlare di trust, invece no, diciamo subito che il trust è uno strumento che ovviamente viene dall'Inghilterra, perché infatti lo dice la parola stessa, è una parola inglese che vuol dire fiducia, cioè il trust vuol dire fiducia, già diamogli una lettura
positiva.
Infatti
sul dollaro,
positiva,
come sapete, c'è scritto in God we trust,
sì,
vero, sì.
Quindi il trust,
crediamo, no?
Sì, sì,
il trust, esatto, il trust nella legge sul dopo di noi è uno strumento molto importante, perché consente in maniera assolutamente lecita, ovviamente, di, anche qui cercando di spiegarlo in modo molto semplice, di individuare una persona che è il fiduciario. Cioè io individuo una persona nella quale ovviamente ho fiducia e a questa persona, ad esempio, intesto un bene che io ho, ok?
Chi lo individua? La persona che ha il familiare, una,
esatto,
persona che ha la tutela,
esatto,
della persona.
Io voglio, facciamo un caso appunto, io ho un appartamento, dico il mio appartamento è che è affittato,
okay,
quindi ha un reddito, io posso intestare questo appartamento ad una persona di mia fiducia affinché questa persona di mia fiducia gestisca questo bene. Può essere un bene immobile, ma può essere anche un bene mobile, può essere anche possono essere delle somme di denaro, un qualcosa che io glielo do affinché lui lo usi e lo amministri nell'interesse del beneficiario, che in questo caso è il soggetto debole.
Che quindi nel caso prenderà l'affitto, ma il titolare del trust ha diritto a una ricompensa a sua volta?
Allora,
può essere deciso?
Questo fa tutto parte, allora, tutto questo deve avvenire con un atto del notaio, cioè un atto notarile. Perché? Perché dentro questo atto notarile non è soltanto una disposizione, appunto, tu devi usare perché deve essere poi dirottato, insomma, nell'interesse del beneficiario, ma possono essere date delle disposizioni proprio ben precise. Cioè io ti dico esattamente tu che cosa devi fare. Non lo so, io so che il mio figlio è amante dei cavalli, quindi okay, tu li dovrai garantire comunque. Quindi
che ogni mese lui va dal maneggio 5-6
volte.
Capito,
è importante questa cosa, perché sono delle disposizioni, possono essere anche estremamente dettagliate, anzi più dettagliate sono e meglio è. E soprattutto esiste la figura del guardiano, cioè esiste un'altra figura che ovviamente deve vigilare affinché tutto questo avvenga. Per cui
quindi e questa terza figura è istituzionale?
Allora, noi abbiamo parlato di persona fiduciaria, ma io posso anche decidere che il trustee, si chiama, cioè questa persona, possa essere una persona fisica oppure un ente.
Trustee,
può essere anche un'associazione.
Doppia E finale, quindi,
esatto,
il trustee, sì, esatto.
Possa essere
poi
anche,
trustee, certo.
Possa essere anche una persona.
Il garante. Posso dire così?
No, lui è,
no,
proprio,
vado
è proprio
via.
No, aspetta, perché una volta io l'ho capito, ma lo spiega l'avvocato.
Il fiduciario, cioè il soggetto che è intestatario di questo bene, può essere o una persona fisica,
okay,
cioè io mi fido, può essere anche un altro parente,
certo,
anzi,
certo,
più delle volte. Però io posso anche individuare in un'associazione.
Una persona X.
Un esterno, oppure anche un'associazione. Sì. Lui o il soggetto giuridico è quello che è obbligato a fare quello che io scriverò nell'atto, quindi okay, tutte le disposizioni. Perché? Perché questo non significa che io garantisco alla persona in questa fase in difficoltà, che ne so, i mezzi di sostentamento. No, io gli voglio garantire una vita dignitosa.
Appunto, quello che dicevamo
prima.
Uno
sviluppo sociale, una inclusione sociale.
Che è un principio di grande civiltà.
È questa la cosa
peraltro
importante.
Ricordiamo che fa parte di quel trittico di leggi fiorentine, no? Che prendiamoci anche i meriti di questa città, perché credo,
certo,
come la legge sull'omicidio stradale, certo, questa legge qui, quale fu? La terza, non mi ricordo, c'è un vuoto di memoria, però nascono proprio con le esperienze,
certo,
esperienze fatte dall'allora sindaco di Firenze, Matteo Renzi, e poi portate a Palazzo Chigi.
Poi
dice, chi se ne frega? Ma
no,
insomma, prendiamoci i meriti che questa
perché
città per quello che rappresenta, no?
Certo,
la storia,
certo,
l'associazionismo ha avuto anche questa importanza nella vita civile
anche
parese.
Perché tutto questo, tutte queste operazioni, sia il trust che ad esempio tutto quello che prevede, cioè gli aspetti importanti, fra i vari aspetti importanti ci sono anche tutta una serie di sgravi fiscali. Quindi tutto quello, grazie alla legge del dopo di noi, quindi alla 112, è possibile, per esempio, nelle donazioni, nei passaggi di proprietà. Ci sono tutta una serie di sgravi fiscali, naturalmente nel caso in cui questo venga a favore del...
Ok, quindi andate a prendere tutte le informazioni. La terza era sullo spreco alimentare. Credo che l'esperienza del Banco Alimentare di Firenze, insomma, abbia avuto una grande importanza. Allora, è arrivato un quesito sulla questione della... È interessante, il nostro ascoltatore o ascoltatrice ci chiede: volevo chiedere se una persona che denuncia una violenza sessuale può essere a sua volta denunciata.
Come chiunque altra persona che denuncia un reato, se poi emerge che questo reato in realtà non è stato commesso, non si è realizzato, come chiunque può essere poi a sua volta denunciata per calunnia.
Calunnia.
Perché comunque calunnia. Se gli accuso una persona di aver commesso un reato e questo non risulta poi non vero,
ti denuncio.
Ovviamente il consiglio che in questi casi, perché spesso e volentieri da avvocato mi capita di persone,
c'è
sono state denunciate
finita,
che però ecco, io dico sempre: prima ci facciamo assolvere e poi decidiamo
calunnia.
Di fare una denuncia per calunnia, perché
aspettiamo sì. a fare quelle offese,
esatto.
Permettetemi una chiosa un po' secchiona: molti ritengono che calunnia equivalga a bugia. In realtà calunnia è un reato che viene perseguito perché tu hai sviato la giustizia, cioè tu hai costretto la giustizia a seguire una strada non avrebbe dovuto seguire. Quindi non è un'offesa alla persona,
sì,
ma
anche,
è una,
certo,
un'offesa allo Stato.
È
diciamo.
Un'offesa allo Stato, e però ha di fondo un
cioè,
più o meno, insomma, un pochino
esatto.
un po' più grave.
Anche in questo
non è diffamazione, per intenderci.
No, non è diffamazione, che è tutt'altro. Ma la calunnia ha proprio come presupposto poi la non veridicità del fatto che io ho identificato come fatto di reato.
Quindi. Alla fine avrei dovuto fare l'avvocato, perché sono entusiasta del diritto, di come funziona, cioè degli alambicchi, però alla fine sotto c'è una cioè se uno cerca, pur nelle difficoltà, guardate che la costruzione dello Stato di diritto è una costruzione abbastanza recente, cioè non è che noi l'abbiamo avuta per secoli, è un prodotto dell'intelligenza umana di cui dovremmo andare fieri con tutti i suoi limiti.
Assolutamente.
Tutti i suoi limiti.
Purtroppo, e qui probabilmente possiamo anche ricollegarci all'argomento di apertura, credo, e io sono sempre convinta di questo, che buona parte del problema giustizia è dato dai tempi della giustizia, perché se riuscissimo ad abbreviare i tempi della giustizia, ecco che questi dilatarsi, queste tempistiche dilatate che rischiano di perdere le prove, perdere anche la gravità di un fatto,
che poi
è
quello che ti sfinisce anche una
ieri,
popolazione,
ti ricordi, Marta, quando
cioè,
si parlava di Verdini,
quei pensieri,
no?
pesanti che ti
esatto, cioè, ma questo per chi
che ammorbano
l'indagato / imputato e le vittime,
tutti.
Cioè questo vale per tutti, perché
certo.
non è nemmeno giusto che io
facciamo
abbia
una cosa di giorno,
una spada di Damocle
no è vero,
no, è così.
Ma lei sarebbe favorevole ad abolire un grado di giudizio? Che è uno delle idee in campo.
La risposta dovrebbe essere sì, diventa no quando purtroppo noi assistiamo a 3 gradi di giudizio in cui succede tutto di e di tutto. Più. Quindi io posso dire no. Cioè, devono esserci, perché se io vengo assolto in primo grado, condannato in secondo grado, assolto in Cassazione, oppure condannato nei primi due gradi,
cioè,
assolto
o 3 o 5 o 1, insomma,
anche 10 non ti garantiscono in questo senso, no?
Va bene, però più si alza il numero e maggiore è maggiore la garanzia. Cioè, se io lascio un primo grado mi rimane sempre il dubbio, un secondo grado 1 a 1, facciamo un terzo grado almeno dispari.
Dunque Irene, che è quella che ci aveva scritto, se, che ci aveva
abbiamo
chiesto
un minuto,
se una persona che denuncia una violenza sessuale può a sua volta essere denunciata, ci dice: ma quindi se non ci sono prove e non viene dimostrata violenza non conviene denunciare? Perché un po' il tema è sempre un po' quello, ognuna poi pensa a questo.
Allora, cioè, non possiamo avvallare questa
una domanda un po' troppo astratta,
non
degli
possiamo
elementi.
Avvallare perché
conviene non, cioè,
allora quello nella... sicuramente quello che purtroppo in casi del genere, ma questo vale per qualunque cosa, le tempistiche anche qui sono importanti, perché se chi subisce una violenza poi purtroppo non ha fatto in modo che le prove di questa violenza siano salvaguardate, è tutto estremamente complicato, e per prove salvaguardate io parlo anche di un percorso. Noi sappiamo che quasi tutti gli ospedali, quantomeno gli ospedali fiorentini, esiste il codice rosa,
se
dove
non
comunque,
avete la mamma della Levischi, per dire,
dove,
che conserva il vestito,
dove c'è comunque un percorso che non necessariamente deve poi portare dove probabilmente si è anche aiutate nel capire quanto è violenza sessuale, quanto è, perché i confini, e qui si entra probabilmente in un argomento molto difficile e forse che con tutto
ne parleremo
il rispetto
la prossima volta.
Solo noi donne possiamo capire.
Ok, vi lascio solo.
Il confine tra il reato e il no. Ecco.
Ma ne abbiamo parlato spesso, se ne parla la prossima volta. Noi ci fermiamo qui, però.
Sì.
È stata molto interessante come sempre. Grazie all'avvocata Parenti.
Grazie,
tanto
a voi.
Non costa nulla.
Arrivederci.
Quindi...
Allora, ciao Domenico.
Ciao,
noi
Marta.
Ci vediamo domani. Ciao ragazzi, chiudo anche la diretta Facebook, è vero. 14:30 in punto, chiudo il Big Data di oggi. Grazie a tutte e a tutti per l'ascolto, i messaggi, l'interazione anche passiva, insomma vi sentiamo, ecco, anche quando non riuscite a farvi vivi in primis con i nostri contatti, fra poco in podcast da controradio.it. torno domani alle 13, nel frattempo state bene.
Big Data, grandi numeri, con Marta Big.
Big Data.
Expo Move, muoviti nel futuro! Dal 9 al 12 aprile a Firenze, alla Fortezza d'Abasso, incontri, convegni, show e acrobazie elettrizzanti di piloti professionisti, test drive e test ride dedicati alle nuove tecnologie. Expo Move, mobilità elettrica e sostenibile. 9 e 12 aprile, Firenze, ingresso gratuito. Scarica l'app e personalizza il tuo giro. expomove.it